Nello scorso video ce l'avamo lasciati con una Sakya Kai al debutto nell'agosto del 2013, unica donna del roster completamente maschile della DDT, con un'altezza di 174 cm e un peso di 53 kg, con un passato da modella e da personalità dello spettacolo, ma anche vincitrice del premio come Rookie Joshi dell'anno da parte di Tokyo Sports. Io sono Michele, una delle voci di Lariatto e della Tubiola del Ring, e vi do il benvenuto in questo nuovo appuntamento dedicato alla monografia su Sakya Kai, in vista ovviamente del suo ritiro annunciato per il 12 novembre del 2023. Finalmente aveva trovato la sua strada, il wrestling sembrava la cosa giusta per lei, ma tra i fan c'era qualcuno che non era propriamente d'accordo. Durante un'intervista infatti Sakya ha raccontato di aver ricevuto parecchie critiche e minacce. Dopo aver vinto il premio come rookie dell'anno, alcuni dicevano cose del tipo: ma come ha fatto una modella a vincere un riconoscimento come lottatrice? Dovrebbero cambiare il nome al premio in Hottest Wrestler Award, e cose orrende di questo tipo. Sui social ricevevo un'infinità di messaggi offensivi anche sul fatto che Yoshiko avrebbe dovuto romperle la faccia. Le due si erano affrontate al debutto di Saki, ma si erano incontrate sul ring anche altre volte, tra cui una anche in Stardom quando Yoshiko era campionessa nel dicembre del 2014. Oltre ad essere una cosa di cattivo gusto, quella di sperare di vedere qualcuno farsi del male sul ring, con il senno di poi, con quello che ha fatto Yoshiko ad ACT, fa ancora più pensare. I problemi e le critiche non arrivavano solo dai fan, ma anche dalle promotion Joshi e da quelle che all'epoca erano le colleghe di Saki, tanto da essere lasciata fuori da foto di gruppo e situazioni dedicate esclusivamente al Joshi, come riunioni e incontri per organizzare il calendario di show ed eventi. Il Flame ha continuato ad andare avanti tanto che si sentiva quasi in colpa a stare vicino ad altri lottatori, per paura di far cadere anche loro in quel buco nero di insulti gratuiti. I primi che si sono fatti avanti dimostrando di tenere a Saki sia come amica che come lottatrice sono stati Masahiro Takanashi, Yuko Sakaguchi e Kudo, che hanno detto: beh, se succede qualcosa alla nostra popolarità e al nostro seguito è un nostro problema, non preoccuparti, abbiamo dato tanto al wrestling, al business, e se è arrivato il momento di passare oltre ce ne faremo una ragione. Da queste parole capiamo anche perché spesso nel corso della sua carriera Saki ha fatto coppia con loro, tanto da arrivare anche a formare delle stable insieme. La prima sconfitta arriva nel quarto match proprio contro Yoshiko nel gennaio del 2014. Doveva migliorare qualcosa e Sakaguchi è stata la persona giusta, quella che le ha fatto capire come sferrare i calci e avere lo striking più efficace possibile. Striking che è diventato l'arma principale del moveset di Saki e quella che ha caratterizzato di più poi il suo percorso all'interno del mondo del wrestling. L'amicizia con Sakaguchi li ha portati anche a formare insieme a Katsusadi Gucci l'Eruption, una stable piccola ma che è stata fondamentale per la storia delle DDT e in parte lo è ancora adesso. Mentre raccontava queste cose nell'intervista si è lasciata anche andare su qualche tema più leggero, sempre incentrati ovviamente sul fatto di essere l'unica donna all'interno del roster. Nella maggior parte dei casi non c'era uno spogliatoio femminile, quindi doveva sistemarsi e vestirsi nel bagno. Cercava di prendere il treno piuttosto che il pullman, perché truccarsi sul pullman non era semplicissimo, anche perché ogni 3x2 spuntava Yuki Ueno a osservarla molto da vicino, cercando di capire come si faceva a truccarsi in un certo modo, quindi faceva dei commenti del tipo: ah, ma allora si fa così, ah, ma allora quel pennello si usa così. E quindi per lei era anche divertente in alcuni casi, ma a lungo andare diventava anche piuttosto pesante. Comunque, cioè, io con questa situazione quando l'ho letta mi sono immaginato un Yuki Ueno che cerca di capire i segreti del make up, e quindi c'è, cioè, una sorta di serie da D-Max o cose simili. Con l'aiuto di alcuni lottatori si è fatta coraggio ed è passata oltre, migliorando le sue qualità in ring, la sua forza, scontrandosi anche con la maggior parte del roster nelle stipulazioni più strane possibili, compresi alcuni incontri con Yoshiko o Dino, incontri che l'hanno aiutata a migliorare non solo sul ring ma anche nel lato dell'intrattenimento. Facciamo un salto temporale di qualche anno per parlare dell'ottobre del 2018, quando è arrivata nona nella classifica stilata dai fan, la Dramatic General Election. Nel suo discorso ha chiesto direttamente a Takagi di potersi unire alla DDT. La richiesta è stata accettata ed è entrata ufficialmente nel roster, facendoci capire che fino al 2018 non era effettivamente legata alla promotion. Continuava a lavorare per la DDT, ma non era effettivamente parte del gruppo. Tutti i problemi avuti con i fan e con la fiducia in se stessa ha portato Saki a iniziare nel novembre del 2019 la Saki Akai Okibariyasu, una serie di 7 match per dimostrare il suo valore sul ring. Le avversarie sono state Tsukasa Fujimoto, Sakura Hirota, Rina Yamashita, Miranda Gordy, Shuri, Soriano e Meiko Satomura, finendo la serie con 3 vittorie e 4 sconfitte. Interessante la scelta di avere Meiko Satomura all'interno di queste sfide, unica donna ad aver vinto il titolo KOD Openweight sconfiggendo Dan Shokudino. Stessa cosa che ha provato poi a fare nel suo percorso verso il ritiro anche Saki quando ha affrontato Chris Brooks. Nel suo percorso ha anche affrontato Dino in realtà, un po' per il rapporto che hanno i due e un po' per la faida che va avanti da più o meno dal 2014 in qualche modo, ma probabilmente anche come una sorta di richiamo allo scontro tra Dino e la Satomura appunto. Belli anche alcuni riferimenti che poi vengono ripresi nel corso degli anni successivi con faide e match più o meno importanti. La prima avversaria di questa serie è stata Tsukasa Fujimoto, erede di Manami Toyota, volto dell'Ice Ribbon e personaggio storico per quanto riguarda il mondo Joshi. In quel match Saki fa un richiamo proprio all'Ice Ribbon con una doppia ginocchiata al volo, mossa usata pochissimo in realtà da lei durante la sua carriera, ma trademark move di Mayuki, campionessa Ice Ribbon dell'epoca e rivale del Fujimoto, e in realtà poi è diventata anche in qualche modo rivale di Saki Akai negli anni successivi. Anche la prova più comedy contro Sakura Hirota è andata abbastanza bene. In realtà il match è stato contro Sakura Akai, la parodia di Saki fatta da Hirota, ma va bene lo stesso. Fanno parte anche i figli di questo match, i figli di Sakura, cioè Kino e Megu, intenti a giocare a bordo ring e fonte di distrazione per l'arbitro. Kino però è anche il motivo della sconfitta di Sakura quando Antonio Honda dal backstage arriva con un problema: il pannolino è bagnato e c'è bisogno della madre per sistemare la situazione. I discorsi di Antonio Honda per una volta sono tornati utili. Tutta questa serie ha fatto da match in singolo come prima ed unica volta, alcuni con una storia più profonda come quello con Soriano che porta alla luce la faida tra le due con tanti riferimenti agli scontri precedenti avvenuti negli show televisivi della DDT durante la pandemia, altri come quelli con Shuri e Miranda Goldi che sono un po' più fine a se stessi ma servono per portare avanti il personaggio di Saki Akai. Un percorso di 7 sfide per festeggiare i 7 anni di carriera e che l'ha aiutata a crescere e a far nascere la Saki Akai che abbiamo imparato a conoscere fino ad oggi. Io vi consiglio di recuperarli tutti perché sono molto interessanti e molto ben fatti. Sono stati anche i primi match che ho visto di Saki Akai e quindi penso mi abbiano aiutato ad apprezzarla maggiormente. Sono incontri molto diversi tra loro, con un sacco di idee interessanti anche per migliorare alcune cose del moveset che fino a quel momento magari zoppicavano un pochettino, ma anche per sistemare un po' il personaggio in ring. Li trovate tutti facilmente sul Wrestle Universe, voi provate a dare un'occhiata e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring, vi ringrazio per avermi ascoltato, per essere arrivati fino a qua e spero sia stato interessante. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate e iscrivetevi al canale. Grazie mille per aver seguito e alla prossima.